Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, nuova versione settimanale con un ospite che ci viene a far compagnia per leggere la tecnologia, l'innovazione, i nuovi media attraverso i giornali e non solo, la nuova versione che ormai, come dico, si svolge tra ritagli di carta e di bit. Tra un po' presentiamo l'ospite di questa settimana, il gradito ospite. Prima facciamo sentire la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di bit, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina, io sono Antonio Sofi e sempre poggionline.com e dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, abbiamo il nostro ospite e oggi con noi Giulietta Capacchione. Ciao Giulietta.
Ciao, ciao a tutti.
Io ringrazio Giulietta per le piccole forche caudine di Quinta di Copertina. Giulietta, la presento per chi non la conosce, fa male. Giulietta è una psicologa, ma dal punto di vista del web è nota perché cura un gran bel blog sui temi della sua professione, e si chiama Psicocafè non a caso, psicocafè.blogosfere.it. Credo sia uno dei pochi, o forse l'unico blog che tratta di queste cose. Ho esagerato, non è l'unico?
Beh, diciamo che io sappia è stato un po' il primo, quantomeno ad avere questo tipo di approccio, perché io mi occupo quasi esclusivamente di ricerca scientifica, quindi nella mia professione, quindi non faccio consulenze online, non do consigli, diciamo, di vita, quindi per la ricerca scientifica sicuramente è stato il primo. Poi ne sono seguiti altri sulla mia scia, diciamo.
Poi ritorniamo su questa questione, sì, della professione e anche il rapporto con chi legge e chi sta sul web. Però io prima ti butterei proprio sul tavolo della nostra chiacchierata un tema che è dannatamente d'attualità, forse nolente per noi che seguiamo da vicino e viviamo la rete, che è Facebook. Tu te ne sei occupata in maniera intensa e approfondita sul tuo blog con una specie di piccola Facebookeide, potrei chiamarla, perché l'hai analizzata da vari punti di vista. Ne parliamo, ma vorrei partire da un articolo, sì, di questi giorni che racconta sul Corriere.it Facebook mania fra i 30-40 anni, e il titolo, guardo pure l'autore perché è giusto dare la giusta attribuzione, non c'è l'autore, forse non a caso, leggiamo giusto per far capire un po' il tono dell'articolo, non, sì, del tutto strano a chi segue purtroppo come viene raccontata la tecnologia. Leggo solo un passaggio. L'occhiello è sesso, amicizia, insoddisfazione, l'identikit di chi è sempre online. Esplodono le iscrizioni anche in Italia, ma gli psicologi avvertono attenzione ad illudersi. A me ha colpito quest'altro virgolettato attribuito a Paola Vinci Guerra, in cui si parla di colossale illusione, cioè di una differenza tra il rapporto vero e il rapporto tramite Facebook. Cosa ne pensi? Che modo è questo di raccontare Facebook, la tecnologia?
Allora, dunque, secondo me qui c'è un problema innanzitutto di metodo, poi vediamo anche il contenuto. Il metodo è questo: sostenere sostanzialmente una ipotesi, quindi un'opinione, senza dare la giusta qualifica di opinione personale. Nel momento in cui io mi presento come psicologo o comunque come esperto, in qualche modo acquisisco immediatamente una patente di credibilità. Però è chiaro che quando mi esprimo su un argomento io cerco sempre di sostenerlo con una ricerca, cioè una ricerca scientifica, io posso commentare, contestare ed esprimere su quella un'opinione. È chiaro che qui in quei articoli manca completamente l'atteggiamento scientifico, ed è una cosa che, trattandosi di psicologia, che voglio dire non dovrebbe basarsi semplicemente sull'opinione personale, è un po' grave. Per cui lì in quell'articolo che citi c'è anche una tassonomia in qualche modo di profili di utenti Facebook che vanno, non so, dal Latin Lover piuttosto che al narcisista, eccetera, una tassonomia che non si basa su nessuna ricerca seria fatta effettivamente sulle persone che vivono nel social network. Io per curiosità mi sono fatta anche un giro per vedere se sul network c'erano, cioè queste persone che hanno scritto l'articolo erano presenti, cioè avevano un account, e naturalmente questo account non c'è. Allora io mi chiedo, ricerca scientifica da portare non ce n'è, una presenza quantomeno così impressionistica, sperimentale, in prova, proprio non è stata fatta. Allora a quel punto la domanda è spontanea: da dove vengono queste considerazioni, su che cosa si fondano?
Tu scrivi: Facebook è pieno di narcisisti, il pregiudizio tecnologico colpisce ancora, il titolo di un tuo post che di fatto ci racconta, è del 23 settembre, ci racconta che non è mica la prima volta che si interpreta male questo tipo di tecnologia sociale, che se vuoi è proprio fatta apposta per essere interpretata male, a mio parere. Tu parli di questo pregiudizio tecnologico, a me interessa perché tu dicevi, in questo caso è solo un'impressione, non ci sono dati ovviamente. La cosa che mi incuriosisce, di cui tu spesso ti occupi andando a vedere e a controllare le fonti, che spesso c'è proprio una, non solo non ci sono fonti, ma quando ci sono vengono mal raccontate. C'è come un problema nel passaggio tra la scienza, la ricerca scientifica e poi la divulgazione giornalistica. In questo articolo che tu scrivi, a un certo punto è curioso perché il titolo che usciva fuori da questa sorta di interpretazione maligna è Facebook è pieno di narcisisti, ma poi quando vai a leggere il studio originario citato come fonte esce fuori che there is no evidence, non c'è prova che Facebook produce utenti più narcisistici di altri. È curioso.
Esatto, questo è proprio il problema di metodo di cui ti dicevo. Allora, intanto tutta la comunicazione scientifica è afflitta da questa forma di interpretazione giornalistica un po', come dire, superficiale. Quindi diciamo questo è un argomento che riguarda un po' tutta la scienza, non soltanto le ricerche sulla tecnologia. Però intanto quel post ci dice che le ricerche su Facebook serie si fanno in tutto il mondo e su quelle ci si può effettivamente confrontare. E poi ci dice anche che appunto una ricerca viene letta, capita poco, non approfondita, ed ecco lì che il bias tecnologico subentra. Quindi mentre negli altri campi non hai una direzione precisa della malinterpretazione, cioè tu osservi soltanto che la ricerca è stata malinterpretata, ma non puoi prevedere la direzione della malinterpretazione, con la tecnologia invece hai proprio una certezza, cioè tutte le volte sarà interpretata in senso negativo, apocalittico. La distorsione, diciamo, la prevedi, la conosci in anticipo. È questo che io chiamo pregiudizio tecnologico.
Però in effetti questo Facebook, ritornando a questo, è un po' l'esempio di tutto il social network che noi conosciamo bene, ma negli ultimi tempi sembra davvero che tutti siamo o sono, ma diciamo siamo via, impazziti per questo strumento, anche solo prendendo come riferimento quello che è l'impatto su i mass media, comunque i quotidiani, che sono spesso molto renitenti a trattare di questi temi, è impressionante. L'Espresso, Panorama, l'Espresso, ci vediamo su Facebook, 4 pagine di inchiesta per modo di dire, Panorama pure, Alessandro Calderoni, l'Italia in ritardo ci mette la faccia, dove vai se Facebook non ce l'hai, via dicendo. Cioè, allora qual è il motivo di questa passione? È esagerata? È l'hype tipico?
Allora io penso questo, che intanto c'è l'elemento novità, e quindi tutte le volte lo abbiamo visto con tante cose, l'abbiamo visto con YouTube, l'abbiamo visto con Twitter, l'abbiamo visto con tante cose, quindi intanto l'effetto novità, che quindi i giornali tra l'altro riflettono poi quello che sta effettivamente avvenendo, cioè i giornali si accorgono di una realtà, cioè un passaggio in massa a questo Facebook, e quindi ne parlano. Però è più interessante il motivo del passaggio. Io ritengo che questa cosa si stia verificando perché Facebook sta tirando fuori tutti coloro, o molti di coloro, che non avevano un ruolo attivo nella rete. Cioè, nel senso, secondo me c'è stato intanto un passaparola fra estranei alla rete, cioè fra gente che non la frequenta, la frequentava poco. Poi chi non la frequentava poco è arrivata su Facebook Facebook e ha trovato una facilità veramente rilevante di utilizzo. Ha trovato la possibilità di fare molte cose, quindi dal ritrovare i compagni di scuola piuttosto che a caricare delle foto, piuttosto che link, scambiare, incontrarsi, appuntamenti, calendari, eccetera. Quindi, secondo me, stiamo assistendo all'emersione di una popolazione di gente che magari la rete la guardava, cioè la consumava e la sfruttava da osservatore, ma che non la produceva. Qui non era un blogger, non era uno che scrive sui forum, magari li legge, ne trae informazioni, opportunità, ma non ci scrive. I lurker, diciamo. La mia impressione è questa.
Ne parlavamo un paio di settimane fa con Fabio Giglietto dell'Università di Urbino, che era più o meno della stessa tua opinione. Ma a questo punto però mi sorge quasi spontanea una domanda sul rapporto tra i social network, prendiamo Facebook come esempio, e i blog. In questa chiacchierata con Giglietto parlavamo anche di questo. In realtà è una cosa che sta uscendo, una sorta di comparazione competitiva tra Facebook e gli altri strumenti. Tu, da quello che ho capito, hai un approccio del genere, è un bisogno comunicativo che Facebook soddisfa in maniera diversa da quella dei blog, ho capito bene?
Sì, io penso di sì, naturalmente, a parte che ritengo che le due applicazioni siano, insomma, difficilmente comparabili, proprio perché consentono modalità comunicative completamente diverse. In più c'è anche una questione di dimensione della rete, nel senso che con il blog tu, a meno che non lo renda privato, che è una pratica tutto sommato marginale, tu sei sostanzialmente nella grande rete e l'accesso è pubblico e aperto a tutti. In Facebook, benché ci siano persone che hanno centinaia e centinaia di amici, però diciamo ritengo che mediamente sia un numero estremamente inferiore di contatti, quindi la rete di Facebook è sicuramente più piccola. Però ritengo che il blog resti abbastanza insostituibile e comunque non sostituibile da Facebook. Se sul blog si fanno determinate cose, ecco, se sul blog si dà spazio all'approfondimento, alla riflessione, all'opinione argomentata con l'ipertesti, eccetera, credo che il blog non sarà scalzato in questo senso da Facebook. È chiaro che però se c'è stata una e se è presente una certa quantità di popolazione che apriva i blog e li gestiva soltanto per le finalità che a questo punto Facebook offre, ecco che quelli invece, quel tipo di blog, parlo di post molto brevi, senza approfondimento, molte immagini, le foto, eccetera, a quel punto è chiaro che il blog non è più necessario.
C'è una cosa che mi incuriosisce enormemente di Facebook e di tutti i social network in generale, ed è questa sorta di cambiamento profondo anche a livello semantico del concetto stesso di amicizia.
Sì.
Tu li chiami relazioni parasociali, su questo sì, sono assolutamente d'accordo, e leggi appunto e scrivi appunto come questa conoscenza dell'altro è curiosa ai tempi di Facebook, e di fatto in molti di noi, io stesso lo ammetto, o tra gli amici o coloro che appunto da Facebook sono chiamati tali, persone che non ho mai conosciuto e non conosco.
Allora, dunque, in realtà secondo me l'idea di amicizia non sta cambiando, nel senso che qui c'è un problema semantico. Anche l'articolo che citavamo all'inizio parla di appunto amici finti amici virtuali, dando per scontato che l'utente di Facebook pensi veramente che quelli possono essere amici, e quindi lo psicologo di turno ci informa: attenzione, quelli non sono veri amici. È chiaro, io penso che qualsiasi utente di media intelligenza abbia capito che quella parola lì sta per amici in questo contesto, e amici nel contesto di Facebook significa una cosa molto diversa da quello che intendiamo comunemente per amicizia. Significa ti ho incontrato 2 anni fa in una una festa, significa sono un lettore del tuo blog, significa ho in qualche modo, come dire, un grado di separazione da te. Non mi sei completamente estraneo perché conosco il tuo cognome, so magari dove lavori e so che hai quel blog lì. Questo non è che è una nuova forma di amicizia, è che non è proprio l'amicizia a cui siamo abituati, è una cosa diversa, tutta nuova, che banalmente l'applicazione chiama amici, perché sarebbe stato insomma un po' bizzarro chiamarli conoscenti oppure contatti, sarebbe stato un po' così freddo, però li chiama amici, ma è chiaro che amici non sono.
Ma avere gli amici veri, i parenti e queste relazioni meno strette di cui parli nello stesso calderone, che leggono lo stesso update di status o guardano le stesse foto che metti, non cambia appunto un po' il modo di percepire la privacy, come scrivevi, il modo di vedere ciò che è pubblico e ciò che è privato?
Quello senz'altro, cioè il concetto di privacy effettivamente cambia e effettivamente stiamo assistendo a una sorta di, come dire, liberalizzazione di ciò che è proprio, di ciò che è privato e così via. Però io sono del parere che questi status risentono necessariamente della ampiezza della rete di amicizia su Facebook, nel senso che io immagino che anche tu, che hai centinaia di amici, quando fai dello status, secondo me, poi mi dirai tu se sbaglio, secondo me un secondo di riflessione su quello che vai a uploadare lo fai, e quindi sono sicura che non avrai, insomma, non ti così allargherai completamente. Chi ha invece reti un po' più piccole, effettivamente un po' se lo dimentica, un po' si sente un più al sicuro ed effettivamente può esprimere qualche cosa di un po' più privato, di un po' più intimo. È chiaro però che in linea generale una certa tendenza a non ritenere più privatissimo, che ne so, affermare che, si hanno 38 di febbre, o piuttosto che si è scoraggiati perché un colloquio è andato male, ecco, questo effettivamente c'è la tendenza a non ritenerla più una informazione da tenere segreta o comunque estremamente privata. Questo può darsi che ci sia.
Io me la sono tenuta fino alla fine questa domanda, però io te lo devo chiedere: cosa pensi degli interventi continui che anche sulle nuove tecnologie vengono fatte dai tuoi colleghi? Su internet come dipendenza, internet come perversioni varie, tutte le bestialità, tra virgolette, o le inesattezze che nel corso degli anni sono state raccontate sulla rete?
Allora, guarda, io qui posso citare un dato di letteratura. La letteratura scientifica non parla o comunque parla raramente di dipendenza da internet, al massimo parla di un discontrollo degli impulsi, e quindi già questa sarebbe un'inesattezza terminologica, però comunque al di là di questo parla di uso problematico di internet e lo individua in percentuali tra il 5 e il 13% della popolazione generale che utilizza la rete. Naturalmente 5-13% può essere un enorme numero, ma è comunque una quota, ed è una quota senz'altro inferiore e marginale rispetto alla immensa quota di persone che invece non fanno un uso patologico della rete. Quindi sicuramente c'è anche qui una distorsione, perché è chiaro che quando noi vogliamo parlare di uso patologico della rete, senz'altro stiamo parlando di una verità che è innegabile. Ci sono persone che hanno flashback, incubi notturni, che passano molto tempo online, però non per fare cose profittevoli e utili, ma proprio perché sentono la necessità di essere, ma in realtà ti dirò di più, l'addiction non è per la rete, ma è per ciò che con la rete posso fare. Quindi posso diventare addicted di un gioco, posso diventare, perché mi piace giocare, posso diventare addicted della socialità, della chat. Quindi non è tanto una dipendenza dal mezzo, è la dipendenza da ciò che il mezzo mi consente di fare, e non è una differenza di poco conto. Però ripeto, tutte le volte che parliamo di uso patologico di internet si fa bene a farlo, si sottolinea e si fa emergere una realtà clinica, osservabile. Ci sono anche degli dei centri di, diciamo, disintossicazione dalla rete, però va sempre specificato che questo uso un po' tossico delle nuove tecnologie riguarda dal 5 al 13% della popolazione e che quindi non può diventare un'emergenza così come la fanno diventare, insomma, addirittura emergenze generazionali, emergenze che riguardano intere categorie di giovani, gli adolescenti, e adesso sono diventati trentenni, quarantenni, soli, nostalgici e in preda a crisi di mezza età. Ecco, questo è il tipo di atteggiamento che io contesto.
Grazie a Giulietta Capacchione, grazie a chi ci ha ascoltato fino ad ora. Io vi auguro una settimana senza emergenze particolari. L'appuntamento con Quinta di Copertina per la settimana prossima.